Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
E così brevemente, perché credo che oggi già abbiamo mangiato abbastanza, credo che lo Spirito Santo realmente si muove in una maniera ogni volta particolare. Non dobbiamo aspettarci che ci nutrirà sempre allo stesso modo, dobbiamo essere pronti. Ecco perché tante volte Dio supera sempre i nostri schemi. Appena abbiamo fatto uno schema, Dio scompare dallo schema. Appena abbiamo costruito una immagine, Dio non è più in quella immagine. Che strano, ma lui lo sa perché. E perché ha detto nel corso dei secoli di non farci immagini, perché è molto più semplice, come meditavo anche questa mattina brevemente nella preghiera, avere un'immagine di come la presenza di Dio, la potenza di Dio si manifesti, e quindi se non c'è quella immagine, quella dimensione sembra quasi che non possa manifestarsi. Oggi non ho avuto tempo per dare la libertà a quelli che hanno partecipato alla 24 ore non stop di esprimere le loro emozioni, i loro sentimenti, ma mi ricordo una testimonianza tra le tante che ho ricevuto, perché poi le cose mi arrivano sempre, alcune direttamente, alcune indirettamente. Mi ha colpito la testimonianza particolare di Matteo. Dov'è Matteo? Al bar. No, non c'è bisogno. Il quale, diciamo, giusto proprio in quel momento, in quelle 24 ore, era completamente afono. Quindi capite bene, anche qualche volta vi sarà successo di essere afoni, e in quel momento, cosa? Senza voce, sì, senza voce. Non era senza fono. E in quel momento credo che tutti quanti abbiate sperimentato quasi una difficoltà, perché normalmente cosa facciamo? Ecco, perlomeno noi pentecostali, ecco, perché ci sono quelli che hanno la difficoltà opposta, cioè che praticamente non riescono a verbalizzare, a esprimere la loro lode con dei rumori, con dei suoni, con dei gemiti, ma noi tante volte abbiamo questa capacità di esprimere, di lodare, di gridare davanti a Dio, e certamente quando c'è un momento in cui non c'è più la voce, la prima sensazione che una persona abituata a lodare con la voce, a cantare a Dio, a esprimere lodi a Dio con la voce, è quella di dire: e ora come faccio a lodare? E ora come faccio a pregare? E ora come faccio ad adorare Dio? E proprio lì invece, la testimonianza così, ho preso spunto da questo che mi aveva detto Matteo, cioè proprio lì dove lui non poteva né gridare, né parlare, né ha sperimentato qualcosa di ancora più forte, che ancora ci fa vedere che la presenza di Dio non è un'emozione, anche se produce emozioni, ma è una realtà spirituale, ed è stato fortemente benedetto proprio perché non poteva parlare. Potrebbe confermare questo Matteo, ma so che è la verità, me l'ha detto lui. Questo cosa significa? Significa che veramente tutte le volte che noi ci creiamo un'immagine, un modo con cui Dio deve operare, e pretendiamo o pensiamo che debba manifestarsi in quel modo, se non stiamo attenti, resterà solamente la forma, resterà solamente l'apparenza di quella cosa, perché Dio non ama essere racchiuso in circuiti umani, in immagini umane, ma non è perché non ama, perché questo lo fa ridurre, perché questo lo mette a disagio, perché questo lo, come vorrei dire, lo imprigiona. Ecco, questo fatto di dire Dio è qui, questo fatto che la realtà spirituale deve essere imprigionata dalla materia, questo è una cosa che Dio non ama. L'ha amato fortemente nel momento in cui è avvenuta l'incarnazione, ma per uno scopo supremo, che era quello di liberarci. Ma dopo il messaggio di libertà, dopo il messaggio di salvezza, Dio non ama essere identificato con la materia. E sapete perché? Non perché questo lo sminuisca, ma perché in realtà nel momento in cui noi riceviamo dall'emozione, riceviamo dalla materia, in un certo momento Dio si manifesta in un modo, noi tendiamo poi a dipendere da quel modo con cui Dio si manifesta. E a quel punto sembra che poi senza quel modo non riusciamo a percepire più la presenza di Dio. E questo è importante capirlo. Non so perché sto dicendo questo, ma è qualcosa che sto sentendo forte nello spirito, perché Dio ha deciso per la nostra comunità, questo lo sento, ci è stato profetizzato da tante persone, ha deciso che dobbiamo crescere nella libertà dello spirito, cioè nel fatto di non crearci dei luoghi comuni, di crearci delle situazioni dove pensiamo che Dio ci parla meglio, ma cercare continuamente la sua presenza. E questo certamente è più difficile, perché tante volte le nostre abitudini ci condizionano, le nostre idee, le nostre forme, e sono forme diverse. Ci potrebbe essere qualcuno che ha la forma del silenzio assoluto, per cui appena sente il rumore, questo lo porta lontano da Dio. Ci sono quelli che hanno la sensazione invece del rumore assoluto, e appena sentono silenzio, dice, e ora Dio dov'è? C'è il silenzio, non c'è Dio. Capite come siamo umani, come siamo limitati? Ma capite come Dio ha pazienza con noi per portarci alla sua presenza. E allora la cosa meravigliosa è questa. Attenzione, questo non significa un rapporto asettico, un rapporto distaccato, un rapporto super spirituale, no, ma significa che la manifestazione emotiva, i gesti, i movimenti che faremo sono una conseguenza della presenza di Dio e non un modo per determinarla. Cosa voglio dire? Una persona sarà toccata da Dio a un certo momento e magari gli verrà di danzare. Fatelo, fatelo, abbiate questa libertà. Una persona sarà toccata da Dio e vorrà mettersi in un'adorazione nel senso proprio fisico del termine, prostarsi, proschiuneo, proprio distendersi a terra e in quel momento proprio prostarsi davanti a Dio. In un altro momento la presenza di Dio ti potrà fare stare in silenzio totale. Non attacchiamoci alle forme, alle nostre idee con cui Dio si deve manifestare, perché se no sapete cosa succederà a un certo punto? Che quando noi pretendiamo che Dio sia ancora nella nostra forma, Dio non c'è più e resteranno solo le emozioni. Allora cerchiamolo in una maniera nuova. Io voglio solo leggere e dire solamente tre parole su quello che ho ricevuto per questa mattina, perché credo che questo che già abbiamo ascoltato è qualcosa che ci porterà a una dimensione nuova. Lanciatevi, fratelli, c'è una libertà che dovete scoprire, che dovete gustare. Appena cominciate a sentire il suono dello Spirito, ma io dico il suono dello Spirito, non il suono delle note, non il suono del ritmo. Questo ci viene facile capirlo per chi ama il ritmo, no? Quando sentite una bella canzone, poi ognuno ha i suoi gusti musicali, alcuni musica house, musica rock, musica latinoamericana con tutti i balletti vari, già il vostro corpo comincia a muoversi perché c'è già un collegamento. Che bello scoprire il collegamento con lo Spirito Santo. E Lui poi ci farà muovere, ci farà parlare, ci farà dire, ci farà anche gridare in certi momenti, ci farà, ma lo Spirito Santo sarà ispiratore di tutte queste cose. Non saremo noi a cercare di gridare più forte per creare più presenza di Dio. Perché la tendenza umana è questa. Oggi sembra più ascoltato chi fa più rumore, no?
Ma Gesù non fa tanto rumore, ma opera. Una volta ho fatto questa differenziazione, la parola dynamis, potenza, esprime due oggetti. Uno è la dinamite, e la dinamite fa un grande rumore, ma rompe però. Cambia le circostanze, cambia le situazioni, rompe quelle cose che deve rompere, trasforma il panorama. Ma c'è anche la dinamo, che deriva dalla stessa parola, e la dinamo non fa rumore. Un sibilo come quello che ho però nelle orecchie, mi hanno fatto una manipolazione strana e mi è rimasto un sibilo che mi tiene compagnia, spero che se ne vada però, perché non è una bella compagnia. Un rumore, la dinamo fa questo rumore, ma produce un'energia incredibile. E allora, fratelli, impariamo a riconoscere come si manifesta Dio, a riconoscerlo nel silenzio, a riconoscerlo nel rumore, a riconoscerlo nelle varie manifestazioni, perché lì entreremo in un contatto con Lui. Al di fuori di questo resteremo solamente prigionieri di emozioni. E queste non ci daranno soddisfazione. Della serie Canta che ti passa. È solamente entrando in contatto con Dio che ci passa. Questa è la mia esperienza. Giacomo scrive così, nella prima lettera, dice, capitolo 1, verso 16, tre versetti per la buona domenica e per una riflessione per ognuno di noi ancora, oltre a tutto quello che Dio ci ha già dato questa mattina. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle sue creature. Alleluia. C'è un tesoro in questi tre versi, c'è un tesoro inestimabile che ci parla di quello che viene da Dio. E ci sottolinea, in maniera molto sintetica questa mattina, ci sottolinea che non dobbiamo lasciarci ingannare, non dobbiamo nominare il nome di Dio in vano. Sapete, uno dei comandamenti che dovevano essere, non voglio dire che sono dati in ordine i comandamenti, i 10 comandamenti per l'importanza, ma qualcuno pensa anche che ci sia un'importanza proprio nel fatto che siano successivi. Tra i primi comandamenti c'è quello di non nominare il nome di Dio in vano, di non infilare Dio dove Dio non c'è. Ora capisco che c'è un collegamento anche con l'immagine, col discorso che abbiamo fatto dell'immagine. Il fatto di pretendere che Dio è dove diciamo noi significa nominare il nome di Dio in vano, e questo è un grave pericolo, ma significa in qualche modo recludendo, imprigionando Dio nella materia, vedere che poi è soggetto a tutto quello che è la logica della materia, cioè la materia cambia, le situazioni si alterano. Se Dio è semplicemente in un'atmosfera di gioia fugace, appena la gioia fugace finisce, non rimane niente. E qui la scrittura ce lo sottolinea e ci dice: non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi, quelle cose che vengono dall'alto, ogni buona donazione, ogni dono perfetto, vengono dall'alto, cioè quelle cose che sono perfette, quelle cose che sono stabili, quelle cose che non vanno in inflazione, che non cambiano, che non sono precarie, sono quelle cose che vengono da Dio e lo Spirito Santo ci sta facendo tendere verso quelle cose. Perché? Perché sono cose perfette, sono cose stabili. E infatti, guardate come il versetto lo sottolinea, come sottolinea questa caratteristica delle cose che vengono dall'alto. Dice, discendono dal Padre, della rivelazione, dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Cosa significa? Cosa ci vuole dire Giacomo? Significa che le cose di Dio non sono instabili, non sono variabili come le nostre emozioni, non sono precarie, ma sono eterne, sono stabili. Ed è incredibile come nella mia vita io sono stato sempre un cacciatore di emozioni perdute. E poi dopo che le ho trovate, alla fine non ho trovato niente, ma ho dovuto cercare altre emozioni, altre emozioni, altre emozioni, anche le emozioni di Dio. Ma c'è stato un momento in cui Dio mi ha detto, se cercherai solo le emozioni di me, queste non saranno stabili, non saranno ferme, ma sono sottoposte al rivolgimento. Che significa il rivolgimento? Che è una cosa a che sembra in un modo, a che si rivolge e ti mostra il rovescio della medaglia, diventa diversa, ma questa mattina lo Spirito Santo ci sta chiamando ad andare a prendere, abbiamo sentito anche dalla sorella, abbiamo sentito a prendere questa eredità, a prendere questi tesori, a prendere queste ricchezze che non sembrano essere smaglianti, luccicanti, potenti, rumorose, grandi, forti, ma che hanno una caratteristica fondamentale. Uno, che sono buone. Due, che sono più che buone, sono perfette. Tre, che vengono da Dio e quindi hanno la stessa natura di Dio, cioè non cambiano, non mutano, non si rivolgono, non cambia, Dio non cambia il suo amore che ha per te. Tante volte nella nostra vita abbiamo conosciuto delle immagini di Dio che in certi momenti ci hanno fatto paura, in certi momenti ci siamo condannati, perché ci siamo sentiti condannati, in certi momenti ci siamo sentiti accusati, abbiamo avuto tanti rivolgimenti nella nostra immagine di Dio, ma era Dio? O era la nostra immagine di Dio? Era Dio che ci stava perseguitando? O era la nostra immagine di Dio? Vi dico una grande verità, nel mio lavoro anche di psicoterapeuta, ho dovuto aiutare certe persone a bestemmiare l'immagine di Dio che avevano. Che significa? Buttare via un'immagine distorta, un'immagine non vera che lungi dall'aiutarli, li condannava, li portava alla ribellione, li faceva sentire giudicati. E tante volte abbiamo bisogno di accettare la perdita di quello che riteniamo essere un nostro bene, diceva lo scrittore alla lettera agli ebrei, accettarono con allegrezza la perdita, la ruberia dei loro beni. Non levatemi la mia immagine, non levatemi la mia idea, non levatemi la mia concezione, non levatemi la mia visione. C'è un momento nella mia vita in cui ho dovuto scoprire che la mia visione poteva essere una visione vera, se era la visione di Dio, e per essere la visione di Dio doveva essere revisionata continuamente, cioè la mia visione doveva essere revisionata, io puntavo là, poi lì, non arrivavo, cosa facevo? Mi intestardivo? Devo arrivare per forza lì? Devo fare per forza quello? L'ho fatto tante volte e ho sbattuto la testa ben bene, fino al punto che ho capito che c'era qualcosa da revisionare. Questa mattina Dio ci chiama a una consapevolezza nuova di quelle cose che vengono dall'alto, sono buoni doni. Alleluia. E non stiamo parlando semplicemente dei carismi, non stiamo parlando dei ministeri, anche quelli sono doni meravigliosi che Dio ci dà, anche se spesso essendo collegati alle persone hanno qualche effetto collaterale, perché il ministerio è buono, la persona tante volte non è buona come il ministerio che ha ricevuto. Questo l'ho dovuto vedere nella mia vita, tante volte ho predicato, ho fatto, ho detto, poi a un certo punto Dio mi ha detto: ora cominciamo a cambiare tu. Ma era più bello parlare sempre agli altri, predicare agli altri, ministrare sugli altri, ma per forza pure io devo cambiare. Sì, ero così identificato nel mio ministerio da non capire che dietro il ministerio ci può essere una persona fragile, paurosa. E Dio ti farà passare attraverso momenti di grande crisi. E forse ci sei in questa crisi. Ma perché? Perché è sadico? No. Perché vuole portarti a scoprire quelle cose che Lui ti ha donato. Perché quelle cose che Lui ti ha donato sono buone, sono perfette e non cambieranno mai. Quelle cose che Lui ti ha donato sono frutti meravigliosi dello Spirito, che quando li scopri, pace, amore, pazienza, ti faranno passare attraverso situazioni incredibili. Perché? Perché sono made in heaven, sono fatte in cielo. Sono realtà spirituali che sono venute nella tua vita e che lì dove tu le afferri comincerai a vivere nell'eternità, comincerai a non essere dipendente dalle circostanze, comincerai a non essere mutato, ad essere rivolto dalle circostanze, perché queste cose che Dio ti ha dato, la vita nuova che Dio ti ha dato, viene da Lui, è buona, è perfetta, non è soggetta a mutamenti, non è soggetta a rivolgimenti, come la borsa, come l'economia, come i sentimenti, come tutto quello che caratterizza la tua vita. Dio ti sta chiedendo questa mattina: vuoi vivere di queste cose o vuoi vivere delle tue ricchezze? Vuoi accettare la perdita delle tue ricchezze sapendo di avere, avendo in vista una sostanza migliore, permanente? E conclude la scrittura, non andrò oltre: Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità. Alleluia! Tra questi doni bellissimi, tra queste cose meravigliose e stabili, c'è la tua vita, c'è la vita nuova. Abbiamo detto che Dio ha messo in te, Lui ti ha generato, e non nel senso fisico, ma nel senso spirituale. A quelli che lo hanno ricevuto ha dato il diritto di essere figli di Dio. Lui ti ha generato. A quelli che hanno creduto, a quelli che sono stati consapevoli del suo amore, a quelli che si sono accorti di quanto Dio ti ama, alzati in piedi, ci alziamo. Neanche tante volte facciamo enfasi a quelli che si sono ravveduti, perché tu ti puoi veramente ravvedere quando scopri l'amore di Dio. Non è perché fai qualcosa che Dio ti farà qualcosa. Non è perché ti comporti in un modo che Dio ti darà un contraccambio. Lui, dice la scrittura, ti ha generato di sua volontà, lui ti ha voluto, lui ti ha amato, lui ti ha pensato, lui ha detto: che bello Elio, che bella Francesca, la immagino vicino a me, mi rivelo nella loro vita, gli farò scoprire che li amo al di là di ogni cosa. E la misura con cui noi ci abbiamo creduto ci ha fatto partecipi di queste cose. Non siamo stati noi a creare Dio, anche se oggi c'è questa presunzione in cui noi, le nostre buone opere, possono creare l'approvazione di Dio. È Lui che ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità, affinché siamo in un certo modo le primizie. Cos'è la primizia? È il frutto primo, il suo amore, che è più grande di ogni energia nell'universo, ti ha generato, ti ha portato fuori, non ti ha fatto diventare evangelico, questo non significa niente. Ti ha portato fuori dalle tenebre, ti ha detto: figlio mio, io ho pagato per te, figlio mio, io ho fatto qualunque cosa perché tu non debba vagare in un universo senza significato. Io ti ho domato fino alla fine per poter generare una vita stabile in te. Tu sei la primizia. Tu sei il dono. Tu diventi un dono per gli altri quando scopri di essere un dono di Dio, primizia delle sue creature. Questo dono possa crescere in te questa mattina, fratello, sorella. Mentre non capisci, mentre ti tormenti, mentre cerchi di capire Dio facendo delle equazioni spirituali, mentre cerchi di immaginarti, mentre poi rimani lì attonito, mentre non sai più dove stai andando, lo Spirito Santo ti dichiara: tutto quello che ho messo di bene in te è stabile. Guarda lì, non guardare il tuo corpo che sta invecchiando. Non guardare la tua artrosi, non guardare l'economia, la politica. Guarda la mia opera in te, perché lì troverai quello che non può cambiare. Lì troverai il senso dell'eternità. Lì troverai la prospettiva per vivere poi quello che è precario, per vivere poi le relazioni con le tue emozioni, per vivere poi le relazioni difficili tante volte nella tua famiglia, ma lo troverai nella stabilità che c'è dentro di te. Sei una primizia. Vogliamo concludere questa mattina ringraziando Dio, perché sua è l'iniziativa, sua è la chiamata, sua è la benedizione. Sua è la gloria, ci chiede di credere. Ed è duro per una mente che vuole produrre, creare. Sapete, tante volte per me è difficile credere che solamente credere mi porta fuori dalle trappole. Non so se voi tante volte siete come me. Cominciate a cercare tante soluzioni, fate questo, fate quello, un po' vi lamentate, un po' fate altre cose, poi alla fine dice: devi solo credere. No, questo per il nostro orgoglio è qualcosa di forte. Solo credere. Tutto è possibile a chi crede. Amen. Alleluia. Allora vogliamo questa mattina ringraziare Dio, perché tutto quello che ci ha dato è buono, e se c'è qualcosa di non buono vuol dire che non ce l'ha dato Dio, ma fa parte di una circostanza, di una situazione che, anche se è creata dal diavolo, se noi l'affrontiamo con fede, contribuirà coopererà al nostro bene, perché tutto coopera al bene di quelli che temono e amano il Signore. Ci crediamo? Alleluia! Preghiamo allora. Signore, grazie, perché la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli. Una bella eredità ci è toccata, Signore. E tante volte siamo così presi dalle circostanze esterne, dalle situazioni, dalle emozioni, che non ci rendiamo conto che il meglio della nostra vita sei Tu. Questa mattina lo vogliamo ancora mettere a fuoco. Vogliamo distogliere i nostri sguardi da tutte le cose che non ci convincono, da tutte le cose che non ci piacciono, da tutte le cose che ci turbano, e vogliamo guardare questa eredità meravigliosa che hai messo in noi. E saremo aiutati dallo Spirito Santo in questo, e scopriremo, Signore, che tutto quello che hai fatto in noi non può mutare, non può essere oggetto di rivolgimento, perché viene da Te e torna a Te, Signore. E in questo ci muoveremo nella realtà precaria come persone dell'eternità, Signore. Ci muoveremo in questo mondo come persone non di questo mondo, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica. Alleluia. Al tuo fratello, alla tua sorella, digli: sei ricco, sei ricco. Alleluia, sei ricca.